Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Oggi, in occasione dell'inaugurazione della sede del centro documentaristico di Seborga, abbiamo incontrato il produttore e distributore cinematografico e televisivo Angelo Bassi, che diciamolo è originario e residente di Seborga, e il regista cinematografico e televisivo Giorgio Molteni, originario di Loano. La prima domanda va ad Angelo Bassi. Come si sente a vedere la sua produzione sugli schermi?
Beh, vedere una produzione sugli schermi è un sogno realizzato, quindi è sempre sempre una gioia, un piacere, un evento che gratifica tutto il lavoro che un produttore ha fatto per un anno o 2 anni, dipende appunto tra la preparazione, la realizzazione, la post-produzione e l'uscita cinematografica. È sempre molto molto entusiasta. Insomma, è un sogno realizzato.
Com'è nata la passione per la vostra carriera?
Allora, io vivevo a Bordighera. Un giorno, per un motivo cioè ho conosciuto una ragazza che era di Parigi. E questa ragazza mi aveva invitato a Parigi per una settimana, un paio di settimane per andarla a trovare, per essere ospite a casa sua a Parigi. Avevo 22 anni, 23 forse. E sono andato a Parigi. E a Parigi, tramite lei, avevo conosciuto un agente cinematografico che un giorno mi ha detto: "Ma perché tu potresti benissimo fare l'attore?" Ho detto: "Sì, vabbè, io l'attore non l'ho mai fatto, l'ho fatto quando ero giovane, a scuola, quando ero ragazzino." E ho detto: "Perché no?" E di lì poi mi ha fatto fare un servizio fotografico, e dopo 10 giorni, insomma, ho fatto un provino televisivo, non cinematografico, per una televisione francese, che era un po' come la RAI all'inizio, di parecchi anni fa. E ho iniziato la carriera d'attore. E sono venuto in Italia dopo 7 anni di residenza a Parigi, perché mi avevano chiamato per fare una serie di caroselli, perché un agente, il corrispondente dell'agente di Parigi, aveva visto le mie foto, mi aveva fatto andare a Roma, che per me Roma era sconosciuta. E sono rimasto praticamente 2 mesi e mezzo per fare questi caroselli, e poi alla fine sono rimasto a Roma. Solo che dopo qualche anno, ho pensato che era un lavoro molto precario per me, ero molto ambizioso, mi sono messo nella distribuzione e nella produzione cinematografica. Però io vivevo in un altro. Fino all'età di 22 anni vivevo in un altro mondo, al di fuori del cinema, della televisione, della pubblicità, e quindi è stato così che sono entrato in questo mondo, del cinema e della televisione, insomma.
Perché ho iniziato? No, come? Non è né casuale né non casuale, cioè io mi sono cibato di cinema come spettatore per tantissimi anni, da quando ero veramente molto piccolo, 6, 5, 6 anni, nel senso che mio padre mi portava tutte le sere al cinema, io quindi ero cinema dipendente, ero una sorta di droga e quindi avevo necessità di vedere cinema e ho continuato a farlo anche quando andavo al cinema da solo, per cui a Loano, tanti anni fa, avevo il cinemino vicino a casa, la domenica ad esempio uscivo, cioè pranzavo, poi mi mettevo davanti al cancello del cinema a aspettare che aprissero, dovevo essere il primo ad entrare e uscivo alla sera alle 7 per andare a cena, allora si poteva fare, vedevo due spettacoli, vedevo due fuori programma, eccetera, eccetera. E a me bastava quello, non avevo ambizioni. Poi cosa succede? Che nella vita, insomma, avevo un amico che veniva in villeggiatura al mare, di Milano, che voleva fare l'attore, poi l'ha fatto e negli anni mi ha un po' avvicinato al cinema, nel cinema quello vero, cioè i set, e quindi ho capito che il cinema non era solamente uno schermo dove si proiettavano delle immagini, c'era qualcuno che le faceva, mi diceva, ah, questo amico mi diceva, dai, perché non fai... Potresti fare l'aiuto regista, vai a chiedere, e io dico, ma quasi quasi. E mi butto e chiedo al direttore di produzione, che sarebbe quello che dirige la baracca dal punto di vista pratico e non artistico, e chiedo a questo signore, guarda, mi piacerebbe, bla bla, e lui mi butta lì una battuta, mi dice, guarda, venerdì a Roma iniziamo un film, ma... Come fanno a Roma, ci vediamo, se vedeva, poi no, tutto finisce in una bolla di sapone. Io da nordico, alle 9 di mattina di quel venerdì, mi presento a bussare all'ufficio di questa produzione. Vorrei parlare, chi è? Vorrei parlare con... Allora arriva questo signore e dice, e non ci ha creduto, no? Ha detto, non è possibile, lui me l'aveva buttata lì per scaricarmi. Per darmi la calla, come si dice a Roma. E è stato costretto a prendermi. Mi ha presentato l'aiuto regista vero, che poi è diventato anche un bravo sceneggiatore importante. E dice, mi ricordo queste parole, disse, questo ragazzo vuole iniziare la dura carriera del cinema. E io tra me, con la nuvoletta, pensavo, ti faccio vedere io, è inutile che cioè sono tosto. E sono entrato dalla porta principale, poi ho fatto qualche esperienza, ma a un certo punto ho detto no, non mi piace, mi piace, non mi piace, me ne sono andato via, ho mollato i contratti, i set. E poi cosa è successo? Che qualche anno dopo finisco a Roma come militare a fare la carriera. Non sapevo cosa fare a sabato domenica, erano gli anni in cui a Roma e in Italia erano molto frequenti, c'era una coscienza culturale e politica un po' più forte e c'era questo sviluppo dei cineclub, no? Che adesso non ci sono più. E vivevo dentro questi cineclub e mi sono riavvicinato al cinema, allora ho cominciato a rileggere libri di cinema, di registi importanti, così, e poi... Ho unito la passione da spettatore a quella di... A un certo punto mi è scattata una cosa dentro, no? Che dice voglio raccontare le mie storie. Il cinema mi piace, ho capito che non era il cinema di quelli là che l'aiuto regista di quel film mi diceva, mi usava per andare come garzone per attirare le trappole alle aspiranti attrici. Così, io a me non mi interessavo quel gioco lì e per questo me ne sono andato io. Non volevo farmi strumentalizzare o strumentalizzare delle povere tipe. Invece poi, rimuginando e diciamo, o metabolizzando diciamo, il cinema dalla parte sana, che è molto... mi è venuta dentro questa esplosione di aver bisogno di raccontare le mie storie, di esprimere, come si dice, mi ero fatto la mia idea di cinema, poi da lì è nata questa, una sorta di malattia, poi ho trascinato con me altri giovanotti e abbiamo fatto il primo film, il secondo, il terzo.
Il quinto, il sesto, il settimo.
Tutto, poi vabbè, insomma, poi c'è tutto il resto.
Qual è la differenza tra fare cinema e una serie TV?
Sì, apparentemente si usano le stesse strutture, cioè si usano le cineprese o le telecamere, le luci, tutta la strumentazione, il materiale umano è lo stesso, ci sono gli attori, è un linguaggio diverso, nel senso che la televisione è un modo di narrare anche a livelli, sul piano industriale e si usa un linguaggio che in pratica... È un linguaggio almeno nelle fiction italiane, ma anche un po' nelle fiction abbastanza basico, cioè elementare, che era un po' il cinema popolare degli anni quando c'era solo il cinema, no? Per cui, e poi deve essere tutto molto chiaro, molto didascalico, perché la narrazione per immagini sul piano televisivo, rischia c'è il rischio che l'attenzione non sia così, perché tu in casa sei distratto da mille cose, no? E quindi devi ripetere, devi essere molto, molto diciamo orizzontale, molto semplice nella narrazione, così, sia nella scrittura che... Ed è un modo di scrivere le immagini diverso. Il cinema dovrebbe avere invece un'altra... anche il cinema industriale è così, però il cinema industriale comunque cosa ti chiede? Ti chiede, perché una volta che tu hai acchiappato lo spettatore che è seduto in sala, al fin se lo vede tutto, difficilmente si alza. Però ti chiede una sorta di adrenalina tra il pubblico e lo schermo, oppure grossa emozione, grande divertimento, ed un linguaggio, se vuoi, anche sperimentale a volte, comunque che parte anche non solo da una tecnica acquisita, ma anche da un'emozione che tu da regista, quando metti in scena quello che qualcuno ha messo in scena su carta, e lo metti in scena davanti all'obiettivo, è un tuo punto di vista, no? Il tuo modo di raccontare. E quindi dovrebbe avere una personalità, mentre la fiction televisiva una grossa personalità non ti è permessa, perché c'è mille controlli, poi sei dentro dei binari abbastanza... Poi c'è uno un po' più bravo, un po' meno bravo, insomma, poi, ma alla fine la diversità è che il cinema dovrebbe avere una personalità che rispecchia chi l'ha scritto, chi lo dirige, e la televisione un po' di... un po' come una catena di montaggio, via, come la macchina, questa è un'automobile disegnata da uno così, e invece quelle fatte, diciamo, sulla catena di montaggio.
Per far cinema ci vuole più tempo che per fare la televisione.
Sì, ma ultimamente secondo il budget che hai, guarda che quello sì, ma se vuoi te lo dico. No, allora in televisione ti chiedono dei minutaggi giornalieri, no?
Sì.
Voi sapete, non lo sapete, ve lo dico se non lo sapete. In dieci ore di lavoro come il cinema, cioè 10 ore standard sindacali cosiddette, cinema e televisione hanno lo stesso contratto sindacale, tu puoi girare il materiale utile per il montaggio bene 1-2 minuti, ok, di film. In televisione te ne chiedono una media di 10 di base, ormai. Cioè tu ogni giorno devi girare tante scene utili per montare 10 minuti di media, no? Purtroppo il cinema, specie il cinema italiano, che non è un'industria sana, è un'industria che è così zoppica, a parte alcuni casi di registi e produzioni privilegiate per mille motivi, che non sono a tante volte plausibili, sono costretti a rispecchiare gli stessi tempi quasi della TV. Cioè tu in pratica ti puoi trovare anche a girare un film in 3 settimane, però questo non vuol dire che usi lo stesso occhio che utilizzi quando giri una fiction, se no è sbagliato. Se fai un film con lo stesso atteggiamento, anche se andando veloce puoi essere costretto, però più vai veloce, però nello stesso tempo sai che fai un film, il regista che lo fa dovrebbe, se è uno che ha fatto anche fiction, deve stare attento, deve riuscire a dimenticare quello che fa quando fa le fiction. Deve ritrovarsi come qualcuno che è stato sott'acqua per il troppo tempo e deve uscire fuori a prendersi una boccata di ossigeno, perché se no muore. E col cinema, per uno che fa di solito cinema fiction, è una boccata di ossigeno fisico, mentale, e con questo atteggiamento qua puoi fare un buon film anche con pochi mezzi, pochi soldi, poco tempo. Però più tempo hai, meglio viene il film, più soldi hai, meglio viene il film, di solito.
A proposito di questo, se si vuole il cinema di oggi a quello di ieri, oltre alla tecnologia, perché non, che cosa è cambiato?
cambiato, sono cambiati gli investimenti. Prima si facevano i film rispetto in proporzione ai film attuali, con molti più mezzi, molti più soldi, e con attori molto importanti. Oggi dipende sempre dai mezzi, almeno io faccio un paragone col cinema italiano e il cinema americano. Il cinema americano magari già ha delle possibilità finanziarie con mezzi molto 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 più importanti del nostro cinema italiano, quindi poi la tecnologia che è cambiata. Adesso oggi col digitale si fanno i film con pochi tecnici, con pochi mezzi, è un po' diverso dai film e dal cinema di anni fa.
Ci dobbiamo anche ricordare che il cinema di una volta non aveva la competizione di questa grossa produzione di immagini che c'è adesso, e non c'aveva la televisione concorrente. Il cinema di oggi, avendo la televisione in concorrenza, tante volte diventa complice, e allora si rischia di fare sempre di più film che vadano bene anche in TV. Perché siano film che vadano bene anche in TV, la creatività a volte viene un po' tenuta a freno, e nello stesso tempo non puoi fare film azzardati dal punto di vista anche narrativo, perché se no in TV non ti passano, no? E senza la TV il cinema, a parte qualche caso sporadico che riesce ad alimentarsi da solo, cioè ad essere un prodotto che viene, qualcuno investe, va in sala, come si dice, recupera e ci guadagna sopra. Tanti film recuperano con i passaggi, no?
Certo.
Con i passaggi televisivi. Quindi devi fare un film che non deve essere vietato, che tutti lo devono capire, che se troppo ultimamente voi avete mai visto in televisione film di Buñuel, anche De Sica, di Fellini, di, che ne so, di Antonioni, di Wim Wenders, che è un grande, che ha condizionato tutto il cinema. Sapete chi sono questi?
Sì, sì, sì.
L'avete mai visti? No. Perché? Perché sennò non andrebbero... Ed è un peccato, perché
la fonte di guadagno è la televisione. È la televisione. Quindi uno cerca sempre di mediare tra cinema e televisione, e fare dei prodotti commerciali per la televisione.
Però così, come dice come dice Giorgio, soffocano la creatività di qualcuno, o di molti.
Sì, assolutamente.
Oggi, se ci fosse in giro un nuovo Wim Wenders, un nuovo Godard, un nuovo Altman, per citare gli americani, non avrebbe spazio, non ci sarebbe costretto a fare un altro mestiere, capito? Andrebbe, oppure si farebbe i suoi filmetti da solo, e sperando che vinca la Palma d'Oro a Cannes, ma non ci arriverebbe neppure. Per cui questa è la cosa più triste, più dura da mandare giù. E l'omologazione mette a rischio queste potenzialità, che comunque poi, oltretutto, con la tecnologia di oggi potresti fare film probabilmente ancora migliori, no? Anche se secondo me per fare un bel film ci vuole la cinepresa e gli attori e uno che sa cosa vuole star raccontando, cosa vuole raccontare.
Io ho una domanda per Angelo: com'è stato lavorare con Peter Jackson?
Beh, allora, Peter Jackson, io l'ho conosciuto all'inizio della sua carriera, perché mi aveva invitato alla proiezione del suo primo film, che si chiamava Bad Taste, Cattivo Gusto, a Cannes, non so quanti anni fa, saranno passati forse 25-30 anni fa, e io andai in proiezione e vidi questo film che mi rimase impresso. Ho detto: mappate, questo è un genio. All'epoca non c'erano gli effetti speciali, non c'era il computer, non c'era le tecnologie che ci sono adesso, c'erano solo o il 16 mm o il 35 mm, la pellicola e basta, senza nessun, non c'erano i telefonini, non c'era niente. Appena ho visto questo film ho detto, ma per questo è un genio, difatti mi sono complimentato con lui, lui era una persona semplicissima, poi adesso non so, forse si sarà montato la testa, non lo so perché sono anni che non lo vedo più. E quindi mi sono innamorato del suo film, di quello che ha fatto, e poi per un paio d'anni ci siamo visti due o tre volte, io l'ho invitato a un festival a Roma che si chiamava il Fanta Festival, lui era venuto a presentare sempre il suo film Bad Test, quindi siamo rimasti molto amici. Ed era una persona appunto semplicissima con la quale insomma in qualsiasi momento lo chiamavo, era disponibile, e poi purtroppo come tutte le cose insomma dopo un po' di anni non ci siamo più visti, forse un giorno chissà ci rivedremo e ci parleremo anche se ormai è diventato uno dei più grandi registi del mondo, insomma i suoi film costano 200 milioni di dollari, 150 milioni di dollari, adesso ha fatto l'Hobbit, forse farà l'Hobbit 1, 2, 3, insomma quello che è.
Sì.
Quindi mi piacerebbe incontrarlo magari nel futuro, forse in Nuova Zelanda dove lui abita, dove lui ha la società, e spero di rincontrarlo.
Che cosa vi ha spinti ad essere qui oggi?
Vabbè, ma tanto l'ho saputo da Angelo, mi ha detto guarda c'è questa manifestazione legata al territorio di Seborga, legata a iniziative nelle quali sono coinvolti dei giovani appassionati, e questo già mi dà, a parte che sono ligure, quindi qualsiasi cosa che viene da qua io corro. E mi sembrava giusto e doveroso esserci nei limiti, come ero libero ho detto mi piace, ma la cosa peggiore per uno che fa questo mestiere, che vuole fare regista, che scrive o che non scrive, è perdere il contatto con la realtà, specialmente con la realtà nuova, no? Cioè io cerco sempre di mi incuriosiscono i giovani, no? Ovviamente, anche gli anziani, non è che bisogna ucciderli, no? Non è che gli anziani lo abbattiamo perché no. Anziano, però no, cioè, non me lo posso permettere, ma non andrei mai in business class, no? Neppure preferisco andare in seconda classe che non in prima classe, perché c'è più vita, c'è più, e quindi anche i giovani a volte mi incuriosisco, a volte devo stare attento che magari mi scambiano per uno che importuna, no, però sono molto incuriosito perché è una vita che cresce, ci sono esplosioni di emozioni, ci sono esplosioni di emozioni, di entusiasmi, dicono anche delle cavolate, però sono divertenti, ma è giusto che le dicano, l'incoscienza e poi la vitalità, vabbè, sono cose ovvie, no, che dico, però così.
E lei?
Beh, io innanzitutto sono qui, sono residente qui a Seborga, la mia residenza è a Seborga, anche se abito a Roma e giro un po' tutta l'Europa per lavoro. E poi mi piace appunto l'idea, come ha detto Giorgio, di essere diciamo promotore di questa iniziativa per aiutare questi giovani ad avere una carriera, spero futura, nel nostro ambiente, nel cinema, nella televisione, e quindi poi conosco bene qui il territorio perché ho casa qui a Seborga, quindi d'estate, mese di agosto in vacanza vengo sempre qua, e appunto appena ho saputo che c'era questa iniziativa ho subito accettato di venire.
A proposito dei giovani, questa è a parte la battuta che voglio promuovere l'uscita di questo film che si chiama Oggetti Smarriti, girato in Liguria, a Savona, però la cosa bella che non sono dimenticato di dire a proposito dei giovani è che ha vinto il premio a Gifoni, Festa Internazionale dei Giovani. È stata, io un po' di festival li ho fatti, Merlino, Venezia, altri film. Però riuscire alla mia età a fare un film che piace ai giovani vuol dire che non, tanto non sono così rimbambito. È vecchio e poi è stato molto molto emozionante perché insomma dialogare con ragazzi che sono appassionati di cinema, sono giovani e riconoscono in te qualcuno che riesce a comunicare con loro è stato molto. E comunque esce, si chiama Oggetti Smarriti, uscirà credo tra qualche mese, spero che si veda in giro. Comunque si vedrà anche poi a livello mondiale su internet, dopo l'uscita in sala. Che non so dove le sale dove saranno.
Grazie Angelo Bassi e Giorgio Molteni per la chiacchierata e un saluto a tutti gli amici di Radio Jeans.